Cari amici, nel corso di questa trasmissione, continuando la nostra rassegna sui libri della Bibbia, esporremo come quando avranno fine le sofferenze umane ed il bene predominerà sul male. Argomenti interessanti per tutti coloro che amano conoscere la parola del Signore, che noi cerchiamo di illustrare in queste trasmissioni internazionali. Aliene da ogni influenza settaria, ed animate dallo Spirito con la più fraterna comprensione e buona volontà verso tutti. Queste discussioni vi sono offerte dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi un po' dappertutto. Meditiamo ora sul tema Ogni cosa nuova. Al 21° capitolo dell'Apocalisse, 4° versetto, troviamo una netta spiegazione sull'argomento circa il termine che Dio darà alle sofferenze umane. In questo passaggio leggiamo: Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordogli, né grida, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Non ti sembra, Franco, che tale assicurazione sia soddisfacente al nostro spirito?
Certo, Giulio, ma dobbiamo tuttavia chiarire questo passaggio con altri, onde farne ben comprendere il significato. E possiamo affermare che la Bibbia ce ne offre una profusione. Che ne pensi, Ernesto?
In altri termini, le promesse concernenti la prossima era nel corso nella quale non vi sarà più né malattie né morte costituisce una precisa affermazione della speranza che nutre l'umanità.
Esattamente. Prima di tutto, la Bibbia rivela che la ragione delle sofferenze umane siede nella disubbidienza alle leggi divine. E ciò lo apprendiamo fin dal primo capitolo della Genesi, ove c'è descritto la creazione dell'uomo ad immagine di Dio, indi la sua caduta e la sua morte. Se l'uomo non avesse trasgredito alle leggi divine, rimaneva nel giardino dell'Eden, il quale si sarebbe poi esteso in tutta la terra, man mano che il genere umano sarebbe andato progredendo di numero. In questo paradiso mondiale non vi sarebbero state né malattie, né sofferenze, né morte, né guerre che hanno afflitto ed affliggono il genere umano da quando avvenne il peccato.
Che splendida visione! E quale meravigliosa vita si sarebbe vissuta in paragone di quella che si vive ora, avvelenata dalle sofferenze, dai dolori, dalla morte, cui ben poco aiuto può porgere la scienza per quanto progredita.
Considera dunque che gioia inonderà i nostri cuori allorché il piano divino della salvezza, quale ci viene rivelato dalla Bibbia, sarà realizzato alla condizione originale di cui l'uomo godeva nell'Eden. Tali aspettative sono descritte nell'Apocalisse, specialmente nei 3 ultimi capitoli.
Ricordi che nello studio del Vecchio Testamento abbiamo trovato varie promesse sulla salvezza del genere umano che Dio promise ad Abramo, allorché l'assicurò che, per mezzo della sua progenie, tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette.
Considera anche che Paolo, nel Nuovo Testamento, ci spiega e dimostra che la progenie promessa ad Abramo è da individuarsi in Cristo ed in coloro che hanno seguito e seguono fedelmente le sue orme. Essi usciranno dal soggiorno dei morti alla prima resurrezione, per vivere e regnare in Cristo. Sarà durante i suoi 1000 anni di regno che tutte le famiglie della terra riceveranno le benedizioni di vita che formano l'argomento centrale delle promesse fatte ad Abramo.
Io credo che nessuno potrà disconoscere la meravigliosa maniera in cui l'Eterno ha stabilito lo svolgimento della restaurazione chiaramente esposta nelle Sacre Scritture.
Certo. La Bibbia ci rivela anche che l'uomo sarà liberato dalla morte perché Gesù prese il posto del peccatore nella morte. Paolo ha scritto che Gesù offrì se stesso in riscatto per tutti, quale prezzo libererà i prigionieri dal carcere, cioè la morte.
Isaia, nell'ultimo versetto del 35° capitolo, così ci preannuncia i benefici risultati dal riscatto offerto da Cristo. Dice così: I riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia, un'allegrezza eterna coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, e il dolore ed il gemito fuggiranno.
Continuamente la Bibbia ci prospetta la gioia dell'umanità allorché al giorno stabilito dal Signore sarà annullato l'effetto deleterio del peccato, delle malattie e della morte, con la loro distruzione. Senti ancora Isaia come ne parla, all'ottavo versetto del 25° capitolo. Il Signore, l'Eterno, annienterà per sempre la morte, asciugherà le lacrime da ogni viso, torrà via di su tutta la terra l'onta del suo popolo. E chiude il versetto seguente, esortandoci a rallegrarci per tale salvezza.
Certo, l'esortazione ad esultare scaturisce da una sicurezza assoluta che si riporta al messaggio dell'angelo allorché ci annunziò la nascita di Gesù. Con queste parole, ascolta, non temete, perché ecco vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il mondo avrà. Oggi, nella città di Davide, vi è nato il Salvatore, che è Cristo il Signore.
Il termine Cristo nel Nuovo Testamento racchiude lo stesso significato di quello di Messia nel Vecchio Testamento. Così, allorché l'angelo annunziò ai pastori che era nato Cristo, egli voleva dire che le meravigliose promesse messianiche dell'Antico Testamento cominciavano ad avere il loro compimento, giacché il Messia promesso era venuto.
Però, come abbiamo appreso dalla Bibbia, la prima missione del Salvatore promessoci risiedeva nel soffrire e morire per l'umanità, decaduto come aveva preannunziato. Isaia dicendoci che sarebbe stato condotto allo scannatoio come un agnello.
Appunto, e sarà la sua seconda presenza sulla terra che le benedizioni di vita e felicità promesse si effettueranno, propagandosi a tutte le famiglie della terra.
Io suppongo che molta gente, non comprendendo ciò, si chiede perché Dio permetta al peccato e alla morte di predominare su tutte le famiglie della terra.
È vero, però bisogna tener presente che, come non si può giudicare l'opera di un architetto prima della venuta costruzione, così non si può giudicare il piano di Dio che attraversa fasi progressive per la completa realizzazione.
Intanto deve convenire, Franco, che questa gente di cui parliamo è nella confusione di percepire al giusto i disegni divini, immaginandosi che il piano di Dio per la salvezza del genere umano si sia interamente realizzato sul Calvario, con la morte di Gesù, Redentore, e che ora coloro che mancano ad apprezzare al giusto valore tal sacrificio sono perdute senza speranza.
No, Ernesto, non posso convenire nel concedere tale attenuante alla categoria da te citata, poiché essa, per ragionare in tal modo, non considera le meravigliose promesse di Dio con le quali egli ci assicura che Cristo verrà sulla terra per stabilirvi un governo col quale saranno messe in esecuzione tutte le promesse benedizioni di vita, imperniate su principi d'amore e giustizia, ottenuti per il sacrificio del Redentore.
A quanto comprendo, il periodo compreso tra la prima e seconda presenza di Cristo, l'era evangelica, è destinata, secondo il piano divino, a permettere la chiamata e la scelta di un piccolo gruppo di fedeli discepoli, i quali saranno innalzati alla fase celeste del regno messianico per regnare con Cristo.
Così, Ernesto, non può dirsi che Dio sia disinteressato del genere umano, poiché attraverso le età, permettendo che l'uomo soffra e muoia, gli ha preparato quanto sarà utile per la propagazione delle promesse divine. Durante questi tempi ogni generazione umana ha fatto l'esperienza delle terribili conseguenze derivanti dalla disobbedienza alla legge divina, ed il risultato di questa esperienza sarà che gli uomini potranno apprezzare con cognizione di causa il grande amore di Dio loro testimoniato nell'opportunità offerta ad una vita senza malattia né la morte derivante dal peccato.
Certamente Dio ha un meraviglioso piano per la redenzione del genere umano dalla morte. L'armonia riscontrata nei libri che abbiamo studiato ci ha edificati e confortati enormemente, confermandoci i punti della rivelazione sul suo piano divino che è andato svolgendosi attraverso le diverse epoche.
Proprio così, Ernesto. Anche l'apostolo Pietro è in armonia col concetto da te espresso, dichiarando che il ristabilimento di tutte le cose fu predetto dalla bocca di tutti i profeti santi, fin dal principio del mondo.
Sì, e l'apostolo Paolo scrisse nel Nuovo Testamento che Cristo regnerà fino a che tutti i nemici siano messi sotto i piedi, e l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà proprio la morte.
Certamente. E l'apostolo Pietro giunse che, confidenti nelle promesse divine, dobbiamo volgere il nostro sguardo verso i nuovi cieli e una nuova terra, dove abiti giustizia.
Ma Franco, scusa, vuoi spiegarmi il significato di queste parole?
Ebbene, secondo le parole del profeta Isaia, apprendiamo che i nuovi cieli e nuova terra rappresentano le fasi spirituali e le fasi umane del regno messianico. Cristo e i suoi fedeli discepoli saranno governatori spirituali di questo regno e gli antichi servitori di Dio sulla terra.
Ma cosa vuol dire o che significa le parole di Pietro quando disse che la giustizia abiterà nei nuovi cieli e nuova terra?
La risposta alla tua domanda trovasi nei primi 5 versetti del capitolo 21 dell'Apocalisse. Nel primo versetto l'apostolo Giovanni dice che egli vide un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo, o potenze spirituali del male, e la prima terra, oppure il mondo di Satana, cioè l'ordine sociale d'oggi, erano passati e il mare non era più. Il mare simboleggia le passioni umane della gente, di continuo agitato per le sofferenze, come i venti agitano le acque dei mari. Allorché il regno sarà instaurato, il desiderio di tutte le nazioni sarà soddisfatto ed i popoli della nuova terra non saranno più in angoscia. Giulio, ora la parola a te.
Grazie, Franco. Amici ascoltatori, è impossibile rilevare ogni dettaglio nel corso delle trasmissioni. Perciò si offre il libretto Dio la ragione. Scrivete oggi stesso chiedendone una copia. Vi sarà spedito gratis e Franco di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. E Dio vi benedica.